Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori del martedì, benvenuti a Spazio Benessere. Abbiamo oggi un ospite molto speciale, la dottoressa Monica Bossi, medico-chirurgo, specialista in medicina interna, medicina funzionale nutraceutica, ma anche professoressa con master di specializzazione di medicina all'Università di Chieti. Ha una lunghissima esperienza in ambito clinico e ora svolge anche la libera professione qui nella città di Udine, a Trieste e a Milano. Quindi benvenuta a Radio Spazio.
Buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ecco, allora, oltre a adesso farci raccontare un pochino qual è stata l'esperienza di questa dottoressa, perché poi molto nasce dagli studi, ma molto nasce anche dall'esperienza, che cosa ci può anche raccontare sulla comparsa sempre più frequente delle malattie croniche e su come l'alimentazione, se sbagliata, possa influire sullo stato di salute?
Credo che quello che ha detto è proprio il centro della questione, nel senso che la nutrizione ha delle sfumature diverse ad oggi, 2019. Molto è un concetto di moda, molto un concetto invece incentrato sulla salute. Il mio percorso è stato questo: da medico specialista ho avuto la necessità di trovare uno strumento che si occupasse della persona, sia nella qualità della vita, quindi nel mantenimento della prevenzione, nella correzione di disturbi più o meno gravi o di quelli che sono solo disturbi come sintomi o già segni di una patologia in essere o che sta diventando, o proprio l'approfondimento della nutrizione come terapia.
E questo è importantissimo, perché di solito spesso in linea generale si parla di nutrizione come prevenzione ma non come correzione. Invece la nutrizione può correggere effettivamente molti stati di salute ed è importante ribadirlo.
Assolutamente, quello che noi studiamo negli ultimi anni, non tanti, perché sono da 2 mesi a 2 mesi che noi abbiamo una letteratura aggiornata sulle conoscenze della nutrizione, ma soprattutto della nutrizione e del suo impatto sul nostro organismo. Cioè, se prima si parlava di nutrizione unicamente come micro e macro alimenti e nutrienti e conta calorica, adesso sappiamo esattamente che in questo momento storico e sociale, che diventa anche psicologico, metabolico e ormonale, eccetera, eccetera, l'organismo umano è talmente complesso che molti di quelli che ci stanno ascoltando si saranno anche trovati nella condizione di dire: io mangio bene e sto male, oppure a seconda di un obiettivo di dimagrimento o remise in form, io faccio questo ma non ottengo dal mio corpo il risultato che mi aspettavo. Perché? Perché c'è una complessità in questo momento, ripeto, non solo dello stato di salute ma anche della qualità di quello che mangiamo, e a studiare queste conoscenze noi traiamo degli spunti, come dicevamo prima, sia per fare una prevenzione che una correzione del disturbo, che un trattamento curativo, cioè un approccio verso la guarigione. Posso ricordare che fino a qualche decennio fa si moriva, fino al dopoguerra, per malnutrizione, e ancora adesso
in Italia,
in alcuni paesi, si muore per malnutrizione, e quindi con il rischio di malattie infettive, eccetera. Il paradosso è che ad oggi si muore per malnutrizione, cioè l'aumento di patologie come obesità, patologie metaboliche come il diabete e patologie di cui forse parleremo oggi, cioè delle patologie croniche degenerative della sfera ormonale come le affezioni della tiroide, della funzionalità sessuale, capacità di essere fertili oppure no, ma anche patologie del sistema nervoso, cioè la sclerosi multipla, ma anche quelle cognitive, l'autismo, i disturbi dell'umore e anche tutte le altre patologie più o meno importanti, gastriti, esofagiti e altre cose, hanno una connotazione che è molto attaccata allo stile di vita di oggi, che comprende lo stile alimentare. Quindi se la medicina ha fatto passi da giganti riducendo la mortalità infantile, riducendo la mortalità per infezioni e favorendo una durata della vita con l'utilizzo di alcuni farmaci salvavita, siamo in un momento forbice adesso per cui la differenza nel vivere bene non solo a lungo, e quindi nel vivere bene e nel vivere sani, la fa il nostro stile di vita, che passa prima di tutto avremo un'altra occasione per parlare della gestione dello stress probabilmente, ma passa prima di tutto per il cibo. Che cos'è il cibo? Il cibo non è solo appunto una fonte di energia, magari fosse così.
Qui credo che sia il problema principale, di considerare il cibo solo come una fonte di energia. Ed è nella mente di molti, io mi nutro per avere calorie, per produrre energia. In realtà non è così, anche spesso le calorie che noi pensiamo vengano da zuccheri, in realtà ce ne sono di molti migliori che vengono da nitrati vegetali come la rucola o da altri cibi.
Bravissima. Il concetto è proprio questo, la maggior parte c'è una scienza che si occupa proprio di capire lo scambio tra il cibo e il nostro organismo. Cosa vuol dire? Noi traiamo dal cibo quello, un particolare aspetto, calorie, metaboliti, ormoni, eccetera, eccetera, a seconda di come è l'organismo, dello stato di salute, che dipende dal momento di vita, dal momento metabolico, dal momento di intossicazione e da alcuni fattori che si conoscono negli ultimi anni come dalla salute del primo tratto che accoglie l'ambiente per definizione, compreso il cibo che noi ingeriamo, ossia la salute dell'intestino. E noi sappiamo adesso che a seconda della salute dell'intestino lo possiamo considerare come una sorta di laboratorio. Cosa vuol dire? Che a seconda della salute dell'intestino, quindi non esclusivamente di quello che noi mangiamo ogni giorno.
E che specifico non è andare di corpo, perché le persone hanno questa convinzione che se si va di corpo tutti i giorni l'intestino sta bene, invece non parliamo assolutamente della peristalsi intestinale.
È un discorso più sottile.
Per precisare, perché spesso viene fuori questo concetto, io sto benissimo, e in realtà non è vero, perché una morte su 5 al mondo è dovuta all'alimentazione, ma questo non è per mancanza di peristalsi.
Perché il discorso è che molto spesso le persone avvertono una percezione alterata di sé, dicono sto benissimo, ma nel momento in cui cambiano qualcosa nella loro abitudine, che sia l'alimentazione o che siano altri fattori, si accorgono veramente di come stavano, per esempio disturbi di acidità, disturbi di gonfiore perenne, disturbi di stanchezza, di mancanza di freschezza mentale o addirittura, quello che stavo per dire, a seconda della salute del laboratorio, noi abbiamo un condizionamento del tono dell'umore, c'è una maggior facilità a fare attacchi di panico o per contro stato ansiosi o stati di calo dell'umore oppure disturbi del sonno o ancora disturbi del metabolismo. Cosa intendo dire? A parità di salute del nostro intestino, se noi mangiamo una semplice insalata potremmo ingrassare se l'intestino non è in salute. Come ha detto lei, non è solo la regolarità intestinale a condizionarlo, ma tanti fattori. Quindi considerando l'intestino come un laboratorio, è il primo passaggio tra l'effetto del cibo sul nostro organismo. Ma il discorso, che è la centratura di quella che è la nostra chiacchierata di oggi, è come il cibo, cioè la nutrizione, può condizionare l'evoluzione delle malattie degenerative o croniche. Ma cosa vuol dire una malattia cronica? Sa, io sono una studiosa ma anche amante del mio lavoro e dell'organismo umano. E cosa vuol dire? Vuol dire che la mia percorso professionale mi ha portato a studiarlo molto bene dal punto di vista fisiologico e fisiopatologico, e quello che siamo in grado di distinguere è il momento di squilibrio di un organismo e l'evoluzione in malattia. Come dicevo prima, ci sono tanti aspetti della nostra quotidianità che passano per semplici disturbi che così devono essere trattati, cioè semplici sintomi e non come malattia vera e propria, e altri momenti invece di malattia. Perché è importante distinguerli? Perché un trattamento intempestivo di un semplice sintomo può essere il condizionamento verso una malattia, che può essere legato all'utilizzo di un farmaco in modo intempestivo o in modo inadeguato, pur considerando che c'è un limite per i farmaci dove non arrivano e c'è un limite per tutta la medicina naturale dove non arriva. L'integrazione di entrambe insieme a un approccio nutrizionale è quello che consideriamo la medicina del futuro, improntata sull'equilibrio. Detto questo, quello che noi vediamo essere un punto comune delle problematiche di salute legato all'alimentazione è l'effetto che questa ha su uno stato di alterazione del sistema immunitario. cos'è il sistema immunitario? Il nostro sistema di difesa che ci occupa gran parte della giornata a difenderci non solo dagli agenti microbici, cioè dai batteri, dai virus, ma anche da tutte quelle situazioni in cui parte del nostro organismo va in tilt.
E questo è importante da sottolineare, perché noi consideriamo di essere malati o di avere un sistema immunitario basso, è una cosa che a me riferiscono spesso, quando in realtà io lo trovo attivo, se ha risposto vuol dire che c'è, quando prendiamo qualche cosa dall'esterno. Noi vediamo il sistema immunitario come la nostra barriera contro virus e batteri esogeni, ma in realtà il sistema immunitario fa molto altro ed è quello che tiene l'equilibrio anche interno di tossine, residui metabolici e altre alterazioni, certo, quotidiane, poi tra l'altro.
Sì, il discorso è molto complesso e molto sottile, no? Però quello che è importante ricordare è che appunto il sistema immunitario, come diceva, non è una barriera solo verso l'esterno, ma è fondamentalmente una sentinella che è continuamente al lavoro per fare in modo che tutti le cellule del nostro organismo, i sistemi biologici, i sistemi dei radicali liberi, i sistemi anche di come dire, di limite tra quello che è troppo forte e troppo debole, siano in equilibrio. Cosa vuol dire? Si propone per esempio del riconoscimento delle sostanze che fanno parte del nostro organismo e di quelle che invece devono essere attaccate, oppure si propone di attaccare, cioè a mandare in pensione o addirittura in spazzatura, di eliminare cellule del nostro organismo che sono invecchiate, si sono ammalate o sono danneggiate. Concettualmente il sistema immunitario funziona così, cioè c'è il momento per cui lui è capace di riconoscere questo. Ebbene, noi sappiamo adesso che la nutrizione condiziona questa efficacia così incredibile di riconoscimento del sistema immunitario, per cui a seconda di un determinato tipo di alimentazione, adesso vorrei spendere due parole pratiche, questa capacità di riconoscimento viene persa. E cosa succede? Succede l'induzione, l'iniziazione di malattie che si chiamano autoimmuni, cioè di attacco da parte del nostro sistema immunitario, che dovrebbe essere preposto alla nostra difesa, contro le nostre cellule, oppure, situazione ancora ben più grave, mal riconoscimento del sistema immunitario verso le cellule danneggiate e inizio di patologie degenerative come la sclerosi multipla e le malattie tumorali. Ci troviamo di fronte a un'epidemia di questa situazione tilt di riconoscimento del nostro sistema immunitario, che, come adesso stiamo studiando, dipende fondamentalmente da due punti focali fondamentali: la salute del nostro tratto digerente, che passa da quel microcosmo che è la flora batterica, che ha un nome difficile, che si chiama microbiota intestinale, e l'effetto infiammatorio del nostro stile di vita. Sembra una cosa un po' assurda da dire effetto infiammatorio del stile di vita, invece sì, attività fisica, qualità del sonno, modalità di emozionarci e soprattutto modalità di nutrirci condizionano appunto la capacità e quindi l'efficacia di questo sistema immunitario nel fare bene il suo lavoro oppure nell'andare poverino in tilt. E questa è un'epidemia, basta pensare al numero di tumori che stanno insorgendo in persone che hanno familiarità, ma anche in quelli che non hanno familiarità.
Esatto, adesso il tasso è di 1 su 3, 1 su 2, viene considerata una normale, purtroppo, malattia cronica, una volta era 1 su 20.
Esatto, e questo è sicuramente legato al fatto che sono aumentati i test di diagnosi, ma è anche aumentata la prevalenza e l'incidenza. Quindi in che modo l'alimentazione, per dare anche qualche effetto pratico, dà questo? Per due motivi fondamentalmente, perché è un'alimentazione molto priva di nutrienti e
veri,
micronutrienti,
veri
e vivi.
E
quindi per fare un esempio, le vitamine più importanti, che banalmente servono per aiutare l'organo, uno degli organi più nobili del nostro organismo, che è il fegato, a disintossicare, a detossificare, che sono due sistemi fondamentali per il nostro organismo, che appunto è il fegato. Lo zinco e il selenio sono due nutrienti che sono fondamentali per
quasi
questo.
Assenti direi nell'alimentazione moderna, quasi
sì.
Assenti anche perché il suolo non ha quasi più selenio, quindi le patate, ciò che viene dal suolo, non ce l'ha più, e lo zinco sta un po' scomparendo, sì. Si mangiano meno uova o comunque anche meno molluschi che potrebbero contenerlo.
Sì, sì, è cambiata l'alimentazione anche come informazione sbagliata che purtroppo arriva, demonizzando tantissimi alimenti che invece hanno il loro perché funzionali, come ad esempio le uova e tantissimi altri alimenti. Quindi da un lato c'è una carenza, e anche rispetto a quello che dicevamo, spesso noi mangiamo cibi morti. Cosa vuol dire? Cibi finti, quelli che arrivano a quel sistema prima di tutto, come dire, trasduttore dell'ambiente, che è il nostro tratto digerente, come un tipo di alimento invece un altro tipo.
Sì, ci fregano sul gusto.
Bravissima.
Hanno un bellissimo aspetto, un ottimo gusto, ma poi niente dentro.
Esatto, questo è il concetto degli alimenti light, che sono dannosissimi perché creano un'illusione al cervello, togliendo il senso di sazietà legato allo zucchero e al dolce, innescando un meccanismo quasi di dipendenza o di altri effetti. E questo è anche l'esempio di tutti i surrogati, mi spiego meglio. Io mi occupo anche di malattie specifiche, no? Per esempio l'alimentazione dei celiaci passa per un'alimentazione che può essere del tutto spontanea e fisiologico, o meglio compatibile con una spontaneità nella scelta dell'alimentazione, perché ci sono alimenti in natura naturalmente privi di glutine, quindi si andrà a scegliere quelli piuttosto che alimenti finti e fintamente per celiachi, cioè celiaci fintamente privi di glutine, che magari hanno nel loro interno fecola di patate, lattosio o altro, che sono sostanze che l'organismo, prima di tutto il sistema digestivo, quando si approccia a mangiare la pasta, è pronto per accogliere la pasta, non il latte contenuto in quell'alimento. E d'altra parte, abbiamo poco tempo, l'alimentazione moderna è invece ricca di sostanze totalmente inutili e, come dicevo prima, che condizionano come un killer spietato e subdolo prima di tutto il nostro sistema immunitario e il nostro intestino. Queste sostanze sono quelle troppo ricche o troppo forti, cioè l'eccesso di raffinazione, che da un lato non ha niente dal punto di vista nutriente. Una piccola premessa: se io mangio un cereale come il riso bianco, io mangerò una fonte di energia, perché è amido, diventa carboidrati, una fonte di energia non tanto spicciola come lo zucchero, ma non mangerò nello stesso tempo un pasto che mi permetterà contestualmente di avere l'energia e di avere la possibilità di sfruttarla, che invece viene contenuta negli alimenti ricchi di vitamine, per esempio la vitamina del gruppo B. Quindi banalmente un riso bianco mi darà energia pura, quindi io dovrò avere un metabolismo capace di utilizzarlo. Se devo fare una dieta, quello non mi andrà bene, dieta dimagrante intendo dire. Faccio un esempio banale, un riso integrale o già un riso rosso avrà nel suo intesto anche lo strumento, il trucco, cioè la vitamina del gruppo B, che mi permette di utilizzarlo, quindi di utilizzare la mia energia per consumarlo, e questo creerà un assestamento in senso positivo di attivazione metabolica. Altri cibi ricchi di quello che non ci serve, ne siamo totalmente attorniati ogni giorno.
Sopraffatti, direi addirittura.
Questo accade in tutte le epoche di vita, purtroppo soprattutto nelle epoche più preziose, che sono l'infanzia, che sono l'età della fertilità e anche l'età
dello sviluppo
anziana.
Cerebrale, anche,
sì,
no? Durante l'adolescenza.
Certo, dello sviluppo cerebrale, che comprende sia quello cognitivo che quello dell'umore, della costruzione della personalità, dell'affettività, bravissima, tutti questi aspetti qua. Ogni tappa ha un momento di esigenze diverse che passano per un'alimentazione diversa, quindi anche lì il concetto di moda, assolutamente alimentazione di un tipo, assolutamente le proteine fanno male, assolutamente non bisogna mangiare, è tutto un concetto di moda. Prima io e lei, prima della trasmissione, parlavamo, la differenza ad oggi per chi studia molto come noi è distinguere un concetto di moda da uno strumento che è, cavoli, incredibilmente prezioso e utile per noi medici per portare la differenza nelle patologie, anche in quelle più gravi, come dicevamo le patologie autoimmune, ma anche della sfera reumatologica, la fibromialgia, l'artrite reumatoide, le connettivite non specificate, che condizionano molto spesso alcune categorie, soprattutto donne, soprattutto poi in un momento ormonale molto prezioso che è quello vicino alla menopausa, che si chiama climaterio. Ne avremmo da parlare, però il messaggio che vorrei dire in questa breve chiacchierata è che so che chi ci ascolta è molto curioso, perché per fortuna io mi batto molto per fare un'informazione sia nella formazione dei professionisti che in quella delle persone semplicemente curiosa, e le persone semplicemente curiose prima o dopo trovano il link, usando termini moderni, o il guizzo per cui dire: caspita, ma questo problema che io ho da tanto tempo, allora può dipendere da un'alimentazione che io penso sia giusta, invece caspita, forse non lo è, ma dove sbaglio? Allora qua si interviene con figure come le nostre in un concetto di educazione alimentare. Quindi non è una dieta, la dieta dal greco prende il nome di modo di mangiare, non è il concetto privativo a cui siamo abituati,
sì,
noi, è
forse mortificante. Anche sì, mortificante, a volte un po' più religioso che scientifico, mi sembra, no? Dove bisogna togliere tutto e si vive d'aria di preghiera.
Magari fosse così, questo avrebbe dei benefici sul nostro sistema limbico e immunitario molto efficace, di vivere di preghiera e di spirito. Io lo auguro a tutti periodicamente, però non è così. Il discorso della dieta è proprio quello che diceva, di mortificazione e di privazione, e la nutrizione, per come veramente noi adesso la studiamo, è proprio invece un arricchimento, è proprio ritrovare il piacere per quello che si sta mangiando, che a differenza di come uno invece pensa e si perde, lasciando spazio a un'abitudine. Ecco, chi ci sta ascoltando, io gli farei una provocazione: provate a pensare quante cose voi fate nella vostra quotidianità per abitudine, andare nelle stesse vie, negli stessi tempi, i stessi ritmi e mangiare le stesse cose. Fatevi un regalo, prima di tutto, se potete per conto vostro o se trovate qualcuno a cui chiedere, abbiate l'abitudine per una settimana, se siete bravi 21 giorni, di cambiare alimentazione. Cosa soprattutto? Soprattutto con quegli alimenti che più di tutto, senza che voi sappiate, come killer subdoli, come ho detto prima, vi condizionano il metabolismo, gli ormoni e la scelta alimentare nel passo successivo. Quali sono questi alimenti? E gli zuccheri sono contenuti un po' ovunque. Evitate di mangiare gli zuccheri industriali, mangiate pane, burro e marmellata al mattino, tostando il pane e usando magari il pane di segale, già una prima cosa. Mangiate alimenti in chicco soprattutto, quindi il riso rosso, il couscous del cereale che volete, il farro. Riducete un po' alla pasta normale, quella di frumento, e alle sofisticazioni lievitate, i pani lievitati, i dolci lievitati, la pizza, e riducete ancora per un po' di giorni i formaggi molli, favorendo magari il grano, il pecorino 1 o 2 volte alla settimana e la ricotta 1 o 2 volte alla settimana. Fate questo per 21 giorni, fatevi un diario, e il diario è uno strumento per me che ho messo in atto nel mio logo. Io mi occupo di formazione e di preparazione da tanti punti di vista, e il diario è una consapevolezza enorme di quello che si sta facendo. Provate a fare questo facendovi un calendario, avrete prima di tutto che cosa? La consapevolezza di cosa state facendo e se il vostro modo di vivere, di mangiare, di emozionare quotidiano è un'abitudine oppure una scelta.
Ecco, bene, siamo arrivati alla fine della mezz'ora, ringraziamo la dottoressa Monica Bossi e le chiediamo dove possiamo trovarla, perché comunque ha degli ambulatori sia a Udine che a Trieste, quindi magari di lasciarci qualche indicazione anche del sito dove si possono trovare anche le conferenze e i corsi che fa regolarmente.
Volentieri, allora io ricevo Udine, Milano e Trieste, e io ho creato un blog e un sito, adesso è in aggiornamento, e proprio per dare informazione sia ai professionisti che alla gente che mi segue, quindi basta andare www.drmonicabossi.net o tramite la pagina di Facebook con l'aggiornamento, con gli arriva l'aggiornamento in automatico, e dal sito si va al mio blog. Sul mio blog io scrivo articoli totalmente gratuiti proprio per fare informazioni e l'aggiornamento dei corsi che tengo, cioè sia seminari per professionisti, ICM per chi ci sta ascoltando, e sia conferenze per il pubblico.
Ecco, grazie mille ancora di tutti questi chicchi di saggezza, visto che parlavamo di chicchi. Auguriamo a tutti un'alimentazione migliore, se non altro appunto per 21 giorni, e ci riproponiamo quindi di avere la dottoressa con noi per avere informazioni nuove e più aggiornate sulle patologie più in corso.
Volentieri.
Grazie a tutti, arrivederci alla prossima settimana.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.